Se non la smetti, ti mando dal preside nuovo numero settimanale con la prof. Bentrovata Maria Rosa Salmazzo, benvenuta a Radio Più.
Buongiorno, grazie e benvenuti anche a quelli che ci stanno ascoltando.
Beh, la buona notizia l'abbiamo trattata nei notiziari questa settimana. Alle medie c'è una nuova mensa che va bene anche al polo scolastico di Agordo.
Sì, è una notizia veramente bella, entrerà in funzione sperimentalmente da aprile, come avete detto nei vostri servizi, per i ragazzini che già utilizzano un servizio mensa e sono quelli del doposcuola delle medie di Agordo, ma quello che è bello è che almeno nelle intenzioni è un servizio tra virgolette aperto. Cioè non è che uno, come non so, come quando si fa la scuola elementare a tempo pieno, si iscrive alla mensa e va alla mensa, tranne che sia assente da scuola, tutti i giorni della settimana. Qui mi sembra di aver capito che si può anche avere una presenza per quando serve. Ho un corso di recupero il martedì del mese tal dei tali, solo il martedì, vado solo il martedì. È utilissima perché in un territorio come il nostro i ragazzini andare e tornare da casa è un problema, o ci sono i genitori che li portano oppure i trasporti, lasciamoli perdere, ma non è possibile che i trasporti...
Ma la famosa mensa che c'era al polifunzionale, per la quale si fecero un sacco di battaglie
e di manifestazioni,
andando in piazza urlando comunità montana, spaghetti alla matriciana, era quel tempo lì, no?
Sì, era, anche quella era stata una conquista, perché allora serviva i ragazzi, c'era solo il militario allora, sì, non c'era neanche il liceo, dell'istituto e dei conge, e serviva perché loro avevano dei rientri pomeridiani per alcune materie. Poi, ed era quella che serve l'ospedale, che serve il polifunzionale, eccetera, no? Tra l'altro aveva una alta qualità di cibo. Adesso speriamo che questa, e oltre che avere una buona qualità di cibo, sia capita dalla popolazione, soprattutto dai genitori, cioè che capiscano che è utile, siccome è necessario che i ragazzini facciano attività al pomeriggio, alcuni perché devono fare recupero, altri perché devono socializzare, quelli che devono fare sport. E avere un punto organizzato che permette di non andare e tornare da casa e quindi sfruttare le prime ore del pomeriggio per queste cose è senz'altro importante, quindi una bellissima iniziativa che io spero sia capita e molto utilizzata, ma non come mensa, come punto servizio che permette di fare tante altre cose.
Senta, è il momento delle pagelle, no? Le pagelle possono essere di due tipi, possono essere quelle belle e possono essere quelle brutte. Qual è la reazione davanti a questo dei genitori?
Allora, c'è stato scuola.net che ha fatto un'inchiesta su questo e risulta questa cosa qua. Allora, il 67% dei genitori, perché l'inchiesta è stata fatta sui ragazzi ma chiedendo le reazioni dei genitori, capisce, comprende, dice va bene, è solo perché ti sei impegnato poco, impegnati di più e vedrai che la prossima pagella, cioè quella di fine anno, sarà migliore. Il 24% invece punisce, cioè uno su tre prende una punizione, e le punizioni più gettonate sono ovviamente quella di togliere telefonini e videogiochi a tempo, no? Per una settimana, per un mese. Tra l'altro, raccomandazione, non dire mai te li tolgo per sempre, perché sapete bene, cari genitori, che non è possibile, e quindi quando si fanno delle promesse che poi non vengono mantenute, anche delle minacce che non vengono mantenute, si perde in autorevolezza e non servono a niente. Poi c'è purtroppo un 10% di genitori che se la prende con i docenti. Se la prende con i docenti per non aver aiutato abbastanza i ragazzi, e questo pezzetto qui contribuisce a peggiorare ancora quei rapporti scuola-famiglia che ultimamente abbiamo visto non sono proprio idilliaci dappertutto e portano anche a episodi estremi di violenza. Non qua, da queste parti siamo tranquilli.
Ultimamente bisogna stare un po' attenti però, perché mi sembra stia cambiando qualcosa a difesa dei docenti e del personale scolastico quando arrivano le violenze, no?
Ah beh,
se ne sta
se
parlando
le violenze, sì,
questi giorni.
Ripeto, non ci riguarda questo problema assolutamente, però sì, sta cambiando, perché intanto il governo ha detto che si prende in carico, fa parte civile al posto dei docenti, e già questo è un passo avanti, però l'aveva già detto a settembre, ancora non so, lo continuano a dire, non so se lo stanno anche facendo, perché se no un docente, se vuol querelare, deve prendersi l'avvocato. Poi hanno richiamato il fatto che esistono i reati di violenza, cioè la violenza sul privato non occorre che tu sia un docente, anche una persona qualsiasi non puoi prenderla a pugni, abbiamo già un codice penale su questo. E poi hanno ricordato che il docente, il preside e anche il personale collaboratore o l'amministrativo sono dei pubblici ufficiali nell'adempimento delle loro funzioni quando fanno il loro mestiere di docenti, di preside eccetera, e quindi le pene sono più gravi in questo caso.
Allora partiamo da un concetto, no? Sbagliare è umano, quindi l'errore ci può essere sempre dietro l'angolo. Se non ci fosse l'errore però non ci sarebbe neanche il progresso. Come lo vediamo questo errore?
Esatto, questo errore, prendiamo esempio della scienza. La scienza procede per tentativi ed errori, tutto sommato, perché in base ai dati che si raccolgono, anche col metodo più scientifico del mondo, isolando magari qualche variabile e tenendola bloccata, discorsi complicati, lasciamoli perdere, ma mi piacciono molto, si prova se quella teoria va bene, se quell'ipotesi può essere verificata, facendo degli esperimenti o delle ulteriori ricerche. Se è un risultato positivo, si va avanti e si dice: per il momento il risultato positivo è questo, il livello di conoscenza che abbiamo acquisito su quel problema è questo. Altrimenti, se abbiamo sbagliato, si torna indietro e si riprova senza fare l'errore precedente. Questa è la scienza, e la conoscenza, e bisogna essere lasciati liberi di sbagliare, cioè non è che già, guarda che siccome io non credo che sia giusta la tua ipotesi, non ti lascio neanche provare, non saremmo andati avanti da nessuna parte, non avremmo tutte le conoscenze che ci servono nel campo della medicina, nel campo della tecnologia, eccetera. Per quello che riguarda la scuola, anche l'errore è una cosa importante, l'errore va studiato. Cioè, quando un ragazzino mi scrive che 3 più 4 fa 12, non devo dirgli che è un asino perché lo offendo intanto. Devo dirgli, ma no, guarda che il risultato è sbagliato, non tu sei sbagliato, ma come mai sei arrivato a fare 12 con 3 più 4? Provi a indovinare? Cosa ha fatto con 3 più 4? Ha letto per.
Indovinato.
No,
l'azzardo.
Sì. No, non ha azzardato, perché in quel momento era distratto, confuso un'addizione, il segno di addizione col segno di moltiplicazione. Questo non è un vero errore, è una distrazione. Allora, se io riesco a capire che i suoi errori sono di questo tipo, no? E li studio con lui la volta dopo non sbaglia più, se si impegna chiaramente. E quindi mai stigmatizzare l'errore scambiando la persona per la cosa sbagliata e mai considerare l'errore una cosa solo negativa.
Quindi andare a capire le cause e ragionarci sopra.
Sì, va studiato l'errore.
Senta, pedagogia, parte 1, bugie, le bugie, anche gli adulti, anche i genitori le dicono, magari sì. Appendi bene, però le bugie ci stanno o non ci stanno?
Bisogna stare attenti quando si è educatori a dire bugie, perché c'è chi ha fatto uno studio, mi pare una cosa orientale tipo Singapore, cioè quelli bravi con la scuola, non con la pedagogia, e hanno diviso le bugie in due tipi, le bugie strumentali le chiamano e le bugie bianche. Allora, ci sono le bugie che sono minacce, ma sono minacce, come dicevamo prima, che non verranno portate a termine, perché se continui a comportarti male, detto un bambino di 5 anni, chiamo i carabinieri, chiaramente è una falsa minaccia. Quindi sto dicendo una bugia per raggiungere uno scopo, per far star buono il bambino, ma vedremo poi nella ricerca che conseguenze hanno avuto. Poi ci sono le bugie bianche, cioè il bambino fa uno scarabocchio e io lo elogio dicendo che ha fatto un bellissimo disegno, quando anche lui sa, il bimbo, che quello lì non è bello, che ha solo fatto uno spedasso magari in un momento di nervoso. Cosa è venuto fuori? È venuto fuori che i bambini che vivono questi due tipi di bugie diventano mentitori, diventano bugiardi, perché capiscono che intanto i bambini vanno per imitazione di comportamento, quindi capiscono che si può fare, no? Lo fa l'adulto, lo faccio anch'io. E poi vedono che quella bugia serve per raggiungere uno scopo, quindi anche loro, se vorranno ottenere qualcosa, useranno la bugia per ottenerlo. Quindi stiamo attenti, se dobbiamo minacciare, farlo giustamente perché il bambino ci sta tirando storni e sta mettendo in disordine tutta la casa, siamo attenti a quello che gli diciamo, non deve essere falso. E anche giudizio, o molto negativi o molto positivi, che sono falsi, no.
E a proposito di pedagogia, vogliamo parlare anche dello smartphone e di questo incredibile uso che se ne fa quotidianamente. Prof.
Eh già, è un altro studio, questa volta americano, che dice che c'è un rapporto tra intelligenza emotiva e smartphone. Allora, l'intelligenza emotiva è quella nostra capacità di comprendere e gestire le emozioni proprie e anche quelle degli altri. E è una qualità, una competenza importantissima, perché risulta che non solo si ha più successo nella vita, ma anche si vive meglio. E sembra che quando i bambini vedono i genitori che sono con la testa chinata sullo smartphone, magari a tavola o magari in un momento in cui il bambino vorrebbe attenzione, vivono quella cosa lì come mancanza di attenzione e di vicinanza, e viene intaccato il loro sistema di intelligenza emotiva. Quindi lo sviluppo di questa intelligenza emotiva, che serve dopo nella vita, che passa attraverso quello che io vedo e il mio rapporto con gli altri, viene interrotto questo sviluppo dal fatto che il mio genitore per me è assente. Magari la mamma mi sta attentissima, magari sta pure parlando col pediatra proprio di me o con la maestra, però io piccolino lo vivo come un'assenza di presenza.
Senta, mese di marzo è famoso perché iniziano le prove Invalsi, delle quali abbiamo parlato spesso, però c'è una forma di schedatura che a non tutti è piaciuta.
Sì, cominciano con quelle dei ragazzi che devono fare la maturità. Ricordiamoci che non fanno media i risultati delle prove Invalsi per la maturità, e anche non si viene giudicato in base a quello, insomma, però sono obbligatori. Cioè, uno deve aver fatto la prova Invalsi per affrontare l'esame di maturità. E quest'anno, più che negli anni scorsi, pare abbiano inserito una specie di questionario per i ragazzi delle superiori, e una parte che viene compilata dalle segreterie per i piccoli, in cui si chiede che tipo di ambiente culturale e sociale c'è attorno. Ora, per le elementari e credo anche le medie, sono le segreterie che lo fanno, ricordo, è da tanto che lo si fa questo, tra l'altro. Per le superiori viene chiesto ai ragazzi, viene anche chiesto che livello di titolo di studio dei genitori, e un altro po' di domande sulla situazione socioculturale, no? Chi parla italiano in famiglia, eccetera. Questo è stato subito attaccato. Già le prove Valsi vengono sempre attaccate. È stato attaccato perché hanno detto: ma così si schedano e si classificano i ragazzi a seconda del loro ambiente culturale. Dobbiamo fare come in America, dove sono tutti uguali, dove il sogno americano chiunque lo può raggiungere. Non devo mettergli un bollino quando è piccolo dicendo è in uno stato disagiato, quindi è più a rischio dispersione. E invece no, gli italiani fanno diversamente, dicono: cerchiamo di capire se c'è un rischio di dispersione perché a monte c'è una situazione di disagio. Lo dice la nostra Costituzione, che bisogna rimuovere gli ostacoli, no? Non l'avranno mica scritto a caso. Quindi, se noi conosciamo l'ambiente, non del singolo ragazzo, ma grosso modo di quella scuola, di quella classe, riusciamo a intervenire di più. In teoria si dovrebbero dare più fondi, difatti adesso sono stati dati più fondi alle scuole del sud, proprio perché aumentino gli organici e seguono di più i ragazzi, visto che la dispersione ce l'hanno loro.
A proposito di fondi, ci sono quelli del PNRR che mette a disposizione soldi per i corsi dei docenti, quindi i privati dicono: adesso i corsi li facciamo noi, c'è da guadagnare.
E difatti è già partita questa corsa, c'è fiorita la formazione. Calata dall'alto, e poi cioè la scuola è un servizio pubblico che deve servire a tutti per promuovere il miglioramento della società e della conoscenza, non per far soldi. Già l'obiettivo di un privato è quello, prima di tutto, di far quadrare il bilancio, nella scuola no. Quindi stiamo attenti. L'ultima cosa che volevo dire riguardo a prima, al discorso della schedatura, oltre che il nostro sistema che porta a un obiettivo diverso, è che assolutamente, e lo dice il presidente dell'Invalsi, i nominativi dei ragazzi non vengono associati alla loro prova, non esiste da nessuna parte. E comunque l'Invalsi fa parte di quegli enti che devono avere il controllo sulla privacy obbligatorio. Quindi tranquilli che non è una schedatura, che non bolla nessuno, perché qui ne approfittano per dir contro l'Invalsi in ogni maniera. Scusa se sono tornata indietro, ma era importante.
Senta prof, che ne pensa della maturità dopo 4 anni anziché 5?
Che perché un anno di scuola di meno comprime, se lasciamo i programmi uguali, in 4 anni diventa più dura. Difatti i licei sperimentali di 4 anni, che è un decennio, 10 anni più, che ci sono per le scuole che vogliono farlo, non hanno avuto granché successo. E, secondo me, se vogliono riformare per l'ennesima volta, casomai non è la scuola superiore che deve diventare più corta, ma casomai devono essere, come aveva proposto Berlinguer a suo tempo, il fratello dell'Enrico, è lavorare su un discorso di ultimo anno della scuola materna collegata con la prima elementare e ultimo anno delle elementari che diventi un po' una prima media, andando così dietro anche a qual è lo sviluppo medio e intellettivo dei ragazzini, tra l'altro.
Argomento leggero, le gite, aumenta tutto, diesel, autostrade, e aumentano anche le settimane per gli studenti.
Sì, e magari ne approfitta qualcuno anche ad aumentare questi costi. Diventano le vecchie mete, a Londra una settimana, 10 giorni in Polonia, che ne so, sono diventate cose tipo 1500 euro, insomma, quindi... non tutte le famiglie, anzi poche famiglie possono permettersi.
Soluzione è scegliere altre mete.
Altre mete o altro tipo di gita, cioè invece che fare il viaggio lungo in aereo con il pernottamento negli alberghi buoni, che poi ci sono anche problemi, scegliamo di andare in un bel agriturismo, facciamo anche fare esperienze lo stesso, non solo nella natura come servono i piccoli, ma anche qualcosa di più di quell'ambiente, eccetera. E teniamo presente che le gite non servono soltanto per vedere monumenti, ma servono anche per far gruppo dei ragazzi.
Certo,
e quindi e quello si può fare in tanti altri contesti. C'è chi fa le gite col trekking, in bicicletta, con i mezzi pubblici, cioè ci sono altre soluzioni, se no veramente si escludono tanti allievi.
E per chiudere una curiosità, il film Mary Poppins non è adatto per i bambini, cara prof.
Sì, questi sono gli inglesi che con loro politically correct hanno scoperto che nel film di Mary Poppins c'è il colonnello Bloom, un po' fuori di testa, che spara dai tetti credendo di essere ancora in guerra, non so se ti ricordi, che verso questi nemici li spazza camini, li scambia per negri e li chiama ottentotti. Allora, l'uso di questa parola, che era dispregiativo nei confronti degli abitanti dell'Africa del Sud, ed era una parola dell'Afrikaner degli olandesi, l'ottentot, che vuol dire balbuziente, stupidotto, roba così, e viene giudicato che no, non è corretto, è razzista e tutte queste cose qua, e poi Mary Poppins non lo redarguisce, e quindi adesso questo film qua è di quelli col bollino che bisogna guardare con un adulto vicino. Siamo veramente alla frutta,
Grazie prof, ci vediamo fra una settimana, con piacere.
D'accordo, grazie ai nostri ascoltatori.